Grazie mille, e ringrazio gli organizzatori, sono contenta di essere qui stasera. E, non è facile per me presentare questa sera il libro perché mio padre è scomparso il 10 dicembre e nella sua tomba abbiamo voluto mettere una copia della Bibbia e una della Costituzione. Erano i libri che hanno sempre guidato la sua vita. E sono orgogliosa di averlo avuto come papà, perché ci ha sempre saputo trasmettere i valori della giustizia, il rispetto, la solidarietà e l'amore per gli altri. E mio padre era un medico e ha sempre dedicato la sua vita agli altri e ci ha sempre insegnato che il valore umano, il valore delle persone e è più importante, che era sempre contro la logica del profitto. E papà non ha mai voluto fare la professione privata perché sosteneva che la sanità deve essere pubblica e quindi diciamo che è stato per noi una guida. E negli ultimi da molti anni era entrato a far parte dei comitati di Dossetti per la Costituzione, per la difesa della Costituzione, perché non poteva accettare che la Carta Costituzionale che lui aveva visto scrivere in casa quando aveva avuto la fortuna di vivere con personaggi straordinari quali Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Laura Bianchini, potesse essere stravolta nei suoi principi e nei valori che erano stati sanciti. E aveva visto con quanta dedizione, quanta sapienza la Carta Costituzionale era stata scritta. E qualche anno fa era un progetto che portavamo, diciamo, su cui avevamo pensato di lavorare da tanti anni, e qualche anno fa poi abbiamo deciso di raccontare la storia della comunità che si era autodenominata Comunità del Porcellino. Il nome era scherzoso e era stato scelto per ricordare l'epiteto che Laura Bianchini, che era stata la prima donna deputato dell'Assemblea Costituente, che era bresciana, era venuta a Roma nel 1946 e aveva chiesto ospitalità alle mie zie in via della Chiesa Nuova 14. E Laura Bianchini, che era come lei diceva, aveva un po' lo spirito del vecchio alpino, e era stata partigiano, e quando si inquietava con il suo interlocutore gli diceva: tu sei un porco. E per scherzare il gruppo, appunto, Dossetti e i suoi amici decisero di fondare l'11 giugno del 1947 la Comunità del Porcellino. È interessante perché in realtà la Comunità del Porcellino rappresentava, diciamo, quello che era l'aspetto privato e quotidiano della comunità politica, della comunità dossettiana. Era una comunità ideale, e nel libro abbiamo pensato di utilizzare un termine, una definizione che dà un antropologo che si chiama Padurai, che definisce comunità di sentimento un gruppo che in qualche modo è accomunato da uno stesso sentire. E in realtà la Comunità del Porcellino era accomunata da non solo il termine sentimento, in questo caso si può usare una doppia accezione, perché da una parte c'era il sentimento che essi provavano l'uno per l'altro, cioè un volersi bene, e dall'altro c'era invece un comune sentire che viene poi che si riflette poi negli articoli che loro hanno contribuito a scrivere. Alcuni hanno detto che in realtà si potrebbe, diciamo, si potrebbero dire le varie stanze della casa e attribuirle a degli articoli della Costituzione. In realtà loro erano soliti riunirsi la sera nel salotto, e in molti libri di storia viene chiamato come il salotto rosso perché ha una carta alle pareti rossa, e lì si riunivano, scherzavano, parlavano di filosofia, di teologia e pensavano agli articoli della Costituzione. E penso che il contributo più importante, il contributo più straordinario che abbiano dato Dossetti e i suoi amici alla nostra Carta Costituzionale sia stato quello di porre al centro della Costituzione la persona umana. E, proprio perché loro credevano nella comunità nazionale come una comunità di persone e persone che dovevano, in qualche modo lo Stato doveva proteggere i diritti delle persone. E è interessante perché Dossetti e La Pira, che facevano parte della commissione dei 75, avevano contribuito, facevano parte della prima sottocommissione, quella che si occupava dei diritti e doveri della nostra Carta Costituzionale, e ogni articolo, soprattutto quelli che sono stati in qualche modo attribuiti più al pensiero e all'azione di Dossetti e La Pira, sono quelli che in realtà si occupano più dei diritti delle persone. Ricordo l'articolo 1, l'articolo sul lavoro, il lavoro come un diritto umano fondamentale, e l'articolo 3, l'articolo 7, erano articoli che ponevano al centro la persona umana. Io spesso mi ritrovo, soprattutto in questi ultimi anni, a pensare a loro. Io non li ho conosciuti tutti, ho conosciuto però bene Dossetti, Lazzati, ero piccola e me li ricordo in casa, e per me erano degli zii. Non sapevo, noi siamo cresciute, io e mia sorella, con mio padre e mia zia Laura, che ci raccontavano la Costituzione, la storia di quel periodo, come si raccontano le favole. Non ci raccontavano le fiabe, ci raccontavano la Costituzione, la storia dell'Italia di quegli anni. Però purtroppo non avevo capito il valore delle persone che frequentavano la casa, e quindi adesso rimpiango non avergli fatto più domande, no? E non aver potuto parlare con loro più tempo. Era una comunità umana, una comunità scherzosa. Ne hanno sempre descritti come i professorini, pensando che in casa ci fosse un'aria triste, mentre erano molto allegri, organizzavano continuamente delle feste. Le feste erano talmente famose che poi se ne parlava per giorni in Parlamento, e c'era una sorta di lista d'attesa. Per esempio, quando loro partivano c'erano persone che volevano e andare a dormire a casa, e la casa era diventata un po' un luogo emblematico di un certo modo di fare la politica. E durante la stesura del libro abbiamo iniziato un po' a cercare tracce di memoria di quel periodo, perché alcuni personaggi non c'erano più e alcune cose, diciamo, ci basavamo molto sui ricordi di papà, sulle lettere, i documenti che avevamo in casa, ma alcune cose poi facilmente si perdono nella memoria del passato. E abbiamo iniziato a cercare persone che avessero vissuto lì, e la cosa incredibile è che ne abbiamo trovate moltissime. Ogni tanto c'era qualcuno che diceva: ma io ho dormito in casa della Chiesa Nuova. E ricordo che un giorno abbiamo preso contatti nell'appendice ci sono varie testimonianze, tra cui quella di Gerardo Bodo, che era un collaboratore, veniva da Milano, era un collaboratore di Fanfani per il piano In a Casa. E questo anziano signore che andammo a trovare con papà, aveva quasi 90 anni, e ci disse: io ho vissuto un anno in quella casa, non ho mai pagato, e ogni tanto mi chiedevo: ma come faranno quelle due povere signore a mantenerci tutti? Perché appunto lui veniva da Milano, aveva la famiglia, l'aveva lasciata a Milano, la moglie e un figlio piccolo, non aveva soldi e quindi aveva chiesto ospitalità. L'unico inconveniente che ci ha raccontato è che, siccome Dossetti iniziava presto le riunioni in casa, e alle 6:30-7 del mattino lui doveva alzarsi e togliersi dal salotto, perché l'avevano messo in salotto perché non c'erano più letti disponibili. La casa era praticamente era una comunità di persone libere, e non c'erano regole, però facevano vita comune nelle ore dei pasti. E spesso recitavano il rosario. È molto bello il racconto che hanno fatto alcuni, perché la recita del rosario in realtà veniva fatta in cucina, perché in cucina c'era Yolanda, la cuoca, e per evitare che rimanesse, che fosse esclusa da questo, dalla recita del rosario, andavano tutti in cucina a recitare il rosario, ma ognuno entrava quando arrivava a casa, e quindi era una situazione molto, molto libera. E la credo che ci sia un, penso che possiamo in realtà individuare un'idea di comunità che nasce molto prima dell'Assemblea Costituente, nel gruppo dei Dossettiani, quando si riuniscono a Casa Padovani a Milano e cercano di creare quel progetto che si chiama Civitas Humana, una città dell'uomo, una città ideale, che è poi il progetto che loro cercano di riversare nell'idea di architettura costituzionale, come la chiama la Pira. Un progetto di città dell'uomo, ma di comunità nazionale, in cui i cittadini abbiano determinati diritti e dove contro ogni ingiustizia sociale. E l'idea dell'ingiustizia sociale è un tema ricorrente nei pensieri e nei discorsi di Dossetti. E l'attenzione ai poveri, l'attenzione ai più bisognosi. Dall'idea del progetto di Civitas Humana inizia l'avventura straordinaria dell'Assemblea Costituente. Questo gruppo di amici si ritrovano pian piano a Via della Chiesa Nuova. In realtà, appunto, come ho detto, la prima persona è stata Laura Bianchini, che arriva e poi parlando con altri amici chiede alle zie di poter ospitare altre persone, e poco a poco iniziano ad arrivare Giuseppe Criconia, Giuseppe Lazzati, Giuseppe Dossetti e la Pira, e iniziano ad essere talmente numerosi che zia Laura è costretta a chiedere al signore che abitava di sotto di affittargli le stanze, perché in casa non c'erano più letti disponibili. Ma la cosa straordinaria è che invece durante i pasti questa casa si allargava. C'è una descrizione della Mazzei, che era la segretaria di La Pira, che dice che sembrava un po' un organetto, no? Come gli organetti che si aprono, perché la parte di mezzo della fisarmonica? No. Il mantice dell'organetto, perché il tavolo si allungava continuamente e fino all'ultimo potevano essere 15-20 persone, e era un continuo. E un giorno Fioretta Mazzei arrivò a casa e vide questo viavai di persone che arrivavano, chi andava, chi veniva, chi si fermava a mangiare. Guardò zia Laura con un po' uno sguardo di pena e di compassione. E zia Laura con un sorriso le disse: lasciali stare, stanno rifacendo l'Italia. Devo dire che sono molto orgogliosa anche di aver avuto una zia come zia Laura, che ha saputo accogliere in casa tutte queste persone. Nel libro c'è una testimonianza di Bace Bozzo, prima che diventasse antidossettiano, che è molto bella, perché in realtà la testimonianza di Bace Bozzo è stata scritta da Bace Bozzo quando già era antidossettiano, ma evidentemente ha avuto in quel momento un'ispirazione e ha scritto poche pagine ma molto belle, dove racconta il ruolo fondamentale di zia Laura nella creazione di questa comunità, perché lui dice: in realtà la comunità del Porcellino era una famiglia portoghese allargata. Cioè, lo spirito di zia Laura è stato quello dell'accoglienza, e ha saputo zia Laura capire la necessità di creare uno spazio dove queste persone potessero riunirsi e dove potessero costruire l'Italia, ricostruire una nazione. Zia Laura, diciamo, il suo ruolo era un ruolo logistico, veniva aiutata. La mamma di Dossetti aveva mandato a Roma Yolanda per fare come cuoca, perché capiva la necessità di queste due sorelle che non riuscivano a gestire tutte queste persone. Però il ruolo di zia Laura era quello di farli sentire in casa, in famiglia. E quindi i racconti erano molto divertenti, c'erano le lettere di Lazzati in cui chiedeva, a volte quando tornava il fine settimana, gli chiedeva a zia Laura di non mettere tutti i catenacci, oppure le lettere le risposte della mamma di Lazzati che ringraziava per i carciofi che venivano mandati da zia Laura perché a Milano non c'erano. E quello che abbiamo voluto fare è stato ricostruire un clima comunitario, però soprattutto un clima, diciamo ricostruendo un'esperienza quotidiana, un'esperienza comunitaria che era quella che si viveva in casa. Abbiamo cercato di ricostruire quello che è stato un periodo importante della politica, della storia italiana, e soprattutto un diverso modo di pensare la politica. La politica veniva vista come un servizio alla comunità nazionale, e vorrei sottolineare alcuni elementi che credo che siano rappresentativi di questo gruppo. La coerenza: sono sempre stati molto coerenti rispetto alle idee proposte, al loro progetto politico. Sono stati talmente coerenti che quando Dossetti ha visto che questo progetto di comunità nazionale, di comunità ideale, di comunità umana non poteva realizzarsi, ha lasciato la politica, e così come lui altri. La sobrietà della politica: siamo ormai appunto abituati continuamente ad ascoltare notizie di scandali, di sprechi del denaro pubblico, e loro vivevano sobriamente. In casa non pagavano nulla, avevano poi convinto zia Laura, che all'inizio era un po' reticente, a mettere una cassa comune per le spese, e c'era un porcellino vicino al telefono dove loro contribuivano alle spese telefoniche. Però ricordo che ad esempio vivevano appunto in casa semplicemente, e che in quel periodo Fanfani divenne ministro del lavoro e viveva in una stanza con la moglie e quattro figli, una cosa che adesso è impensabile, ma loro andavano a piedi e vestivano sobriamente, avevano tutti più o meno uno stesso stile e quindi lo stesso cappotto, e c'è un episodio che è diventato poi famoso. Perché la mattina prima scendevano a messa alla Chiesa Nuova e poi salivano per la colazione e poi andavano in Parlamento, e una mattina la Pira, che era solito regalare tutto ciò che aveva, tant'è vero che gli tenevano i soldi gli altri perché lui era sempre senza, e scese alla Chiesa Nuova per la messa e quando tornò su tornò con un vecchio cappotto pieno di pulci, e che zia Laura poi dovette bruciare nella terrazza, perché aveva incontrato un povero e gli aveva regalato il suo cappotto. E la cosa divenne famosa perché in realtà per sbaglio aveva preso il cappotto di Lazzati, e quindi in realtà regalò il cappotto di Lazzati. E la cosa bella è che su cui ci fece riflettere zia Laura, e ci disse che il gesto di La Pira era stato bello perché in realtà lui non aveva fatto la beneficenza regalando il suo cappotto, ma era stato uno scambio, e quindi l'atto non era stato solo un atto di generosità verso un povero, ma era stato uno scambio con una persona che aveva meno di lui, e quella era la grandezza di La Pira. Io, come dicevo prima, ogni tanto penso a quello che, ai commenti che farebbero in questa situazione, questo degrado della politica a cui assistiamo giornalmente, e alla mancanza di tutela dei diritti delle persone. E ogni giorno vediamo persone che vengono licenziate, persone che devono salire sulle gru o sui tetti per rivendicare dei diritti minimi. E persone che non hanno perso purtroppo la dignità, o gliel'hanno più che persa, gliel'hanno tolta. E allora penso anche a un articolo che Dossetti aveva proposto e che poi non è stato purtroppo inserito nella nostra carta costituzionale, che era il diritto alla resistenza, e penso che dovremmo e vorrei leggerlo perché penso che sia un articolo che anche se non è nella nostra carta costituzionale dovrebbe in qualche modo aiutarci a capire come resistere. E Dossetti scriveva in questo articolo: la resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. E, ieri sera, come appunto ricordava, c'è stato questo questa trasmissione in cui Berlusconi, diciamo, ha parlato un po' a ruota libera. Ma la cosa che mi ha spaventato è stato l'attacco feroce alla Costituzione che ha continuamente ripetuto e ribadito. E allora io penso che questo Dossetti, appunto, nel 94 è riuscito da Monaco a difendere la Costituzione. Mio padre, che ha vissuto quegli anni e ha cercato in tutti questi anni di difendere la Costituzione, e penso che sia un nostro dovere continuare a farlo, e continuare a farlo nelle azioni. Sono cresciuta circondata di persone che vivevano come hanno vissuto i rappresentanti della comunità del Porcellino, vivevano quei principi che erano sanciti, quei valori che erano sanciti dalla Costituzione nel loro vivere quotidiano, e difendevano i diritti dei più deboli. Ricordo la pira che difese gli operai della Pignone, e vivevano, io credo che applicavano in qualche modo il Vangelo alla vita quotidiana, alla vita reale delle persone. Una volta, appunto, quando la pira addirittura arrivò ad occupare una fabbrica, la fabbrica della Pignone, che stava chiudendo, e Fanfani che gli disse: vabbè, adesso stai un po' esagerando perché vai contro la legge, e lui disse: cambiate la legge, io non cambio il Vangelo. Perché Dossetti, la Pira, Lazzati vivevano la politica in un modo cristiano, attenti alle persone e non ai personalismi, ai protagonismi, al potere. E allora io penso che sia un nostro dovere difendere la Costituzione con la stessa passione e lo stesso amore e che loro hanno avuto nello scrivere quella carta costituzionale. Grazie.